Grazie. È meglio la recensione del libro, ma l'intenzione, ed è anche l'intenzione della conversazione di oggi, è quella di trovare, di approntare, di costruire qualche chiave inglese per smontare una realtà complessa, questi giorni disordinati, con la difficoltà generalizzata a pensare, prima ancora che a programmare, un futuro per questo paese. Stiamo qui, la mappa, sulla mappa c'è scritto così, ecco, e credo che questo sforzo debba essere fatto e che ci sia in giro quasi una sospensione, in qualche caso un'angoscia dentro questa fase. Lo sforzo è questo, di trovare qualche elemento che ci consenta anzitutto di capire laddove, per esempio, le indignazioni nei confronti dei tradimenti e così via continuano ad agitare emozioni legittime, ma spesso ci lasciano al punto di partenza, non ci conducono a trovare le cause di questo tipo di comportamento. Faccio un esempio molto banale: l'indignazione che ha attraversato tutto il popolo riformista, espressione quanto mai vaga, e del centro-sinistra per la bocciatura della candidatura di Romano Prodi. È un'indignazione legittima, non tiene conto però di alcune cose che la tradizione politica di questo paese ha sempre visto comportamenti siffatti durante la Prima Repubblica che videro impallinati Andreotti, Forlani, Fanfani, quindi grandi esponenti della Democrazia Cristiana, la quale saggiamente non parlava di tradimenti, ma aveva evocato il termine franchi tiratori. Franchi tiratori sono una componente storica, direi, delle elezioni al Quirinale, e quindi il problema non è tanto indignarsi in questo caso, ma capire le ragioni che stanno dietro questo tipo di comportamento. Credo che, per esempio, pensare che la schizofrenia del segretario del Partito Democratico in questa congiuntura, il cambio di passo, il cambio di schema, il cambio di campo operato, abbia fatto perdere la bussola ed abbia fatto emergere tutta una serie di posizioni che non erano improvvisate, ma che venivano da lontano, oltre al fatto di una, come dire, una valutazione di quello che è stato l'Ulivo, per esempio. Già nelle sue contraddizioni, Ulivo di governo, Ulivo partito, era una dicotomia già presente allora. Io ricordo una critica, come sempre molto acuta e molto esplicita, di Bruno Manghi a Romano Prodi, che diceva: sei il migliore a governare, non sei Mitterrand. E in effetti qui c'è una crisi consumata e non capita dall'Ulivo, al quale non a caso succede una contraddizione, che è quella dell'Unione, costruita in tutt'altro modo e così via, con la presenza ancora disseminata di nostalgie di chi vorrebbe ritornare allo spirito unitario dell'Ulivo, allo spirito statunascenti, con quello che aveva dentro da questo punto di vista di possibilità, di forma partito e così via, e che non si è mai, che non si è poi mai realizzata. Non si è lavorato da quel punto di vista alle forme del politico, e non soltanto per lo stop brutale proposto a Gargonza da Massimo D'Alema. Quindi ci sono dietro tutta una serie, io ho anche una mia interpretazione personale. L'Ulivo ha mancato, è venuta a mancare all'Ulivo nel suo svolgersi l'immaginazione creatrice che era tipica di quello che considero il padre dell'Ulivo medesimo, Nino Andreatta, che aveva pensato, che era l'unico di questi che a mio giudizio aveva capacità di scenario. E ricordo perfettamente una riunione alla quale eravamo presenti, ecco, non è una Marcord, ma è per precisare anche a me stesso alcuni passaggi sui quali non si è riflettuto, una riunione alla quale eravamo presenti Nino Andreatta, Enrico Letta, Lapo Pistelli, Roberto Pinza e il sottoscritto, noi, e la vigilia della partenza di Romano Prodi per la presidenza della Commissione Europea. E ricordo perfettamente la totale contrarietà di Nino Andreatta a questo trasferimento in Europa del leader dell'Ulivo. Allora mi rivolsi a lui, lo avevo accanto, eravamo amicissimi, ci confidavamo spessissimi. Ma allora Nino perché va? Lui dice: dovrebbe restare qui a fare il partito, e invece ha scelto la professione al posto della vocazione. Andreatta aveva, questa in questo caso una ovvia citazione weberiana, aveva di queste uscite anche un po' lapidarie, anche un po' scioccanti alle volte. Quindi dico questo per capire come non siano cose accadute all'improvviso, e che il fare un po' di genealogia di questi problemi, sia sulle modalità delle votazioni nell'occasione della Presidenza della Repubblica, sia sui processi politici che stanno dietro, dovrebbe rendere avvertiti, altrimenti l'uso di categorie come quella del tradimento esprimono indignazione ma incapacità di comprendere, anche dove comprendere forse meno bello, fa fare i conti con tutta una serie di difficoltà, di aporie, di problemi irrisolti, di tanta polvere messa sotto la retorica del tappeto, e però così non si capiscono i processi e si resta di volta in volta indignati ma anche nudi verso la meta. Ecco, sono riflessioni proprio sull'oggi che mi dicono che, ecco, anche in questo tentativo di conversazione vale la pena di ritradurre, ecco, alcune chiavi che ho cercato di mettere appunto dentro questo testo, a partire proprio dalla vicenda che stiamo vivendo. E indubbiamente la vicenda della Presidenza della Repubblica, sia per come si è svolta, sia per gli esiti, sia anche per come è stata preparata, è un luogo dal quale guardare la crisi nella quale ci troviamo e nella quale la politica naviga ancora assolutamente a vista. Quindi i sentimenti vanno bene, le passioni sono utili, l'indignazione funziona, indignarsi è forse giusto e perfino bello in qualche caso, però non al prezzo di non capire quali siano le difficoltà e i problemi che abbiamo di fronte. Ecco, credo che ci sia questo bisogno di pensare politica rispetto al quale la carenza è evidente, e anche qui qui malamente surrogata, vanificata ulteriormente da un'invasione mediatica che in questo senso ha sequestrato e poi ha svuotato progressivamente la riflessione politica. Dico due cose che vivo contemporaneamente. L'impossibilità, almeno da 3 anni, dentro il Partito Democratico, di riuscire a trovare un luogo sul territorio nel quale si riesca a discutere di politica. Questo non accade. Non accade nell'attivo della mia Sesto San Giovanni, neppure nella direzione, e non succede negli altri luoghi di deputati. È solo cattiva volontà? No, certamente no. Sono successi dei processi di sostituzione, ad esempio questa invasione dell'apparato mediatico. Ma perché uno dovrebbe stare ad ascoltare le cose che racconta il suo vicino di sedia, non sempre profondissime o non sempre acculturato, quando ha a disposizione fin dalla mattina sulle reti televisive tutta una serie di talk show dove degli esperti discutono ad un certo livello? Evidentemente questo gli dà l'impressione di acculturarsi, probabilmente anche una certa acculturazione lo produce, gli soddisfa alcuni bisogni, e poi però tutto questo non riesce a tradursi in politica concreta e tantomeno in capacità di decisione anche sulle piccole cose. Questo è il problema della vanificazione del partito dall'interno. Lo scomodissimo e in molti casi assolutamente antipatico Giampaolo Pansa, in quel libro Carta straccia sui giornali italiani, fa un'osservazione assolutamente corretta. Adesso sono i giornali che danno la linea al partito. Un tempo c'era l'Ausorgan, c'era l'Unità e il militante comunista andava la domenica casa per casa dicendo l'Unità dice la verità, ma io ho in mente tutta una serie di espressioni dialettali degli operai sestesi rispetto al loro quotidiano. Ecco, ma era l'espressione del pensiero del partito, quantomeno del comitato centrale, della leadership. Adesso è Repubblica che dà la linea al Partito Democratico, adesso sono Libero e il Giornale che spesso danno la linea alla stessa PDL, al partito del Cavaliere, salvo poi scontrarsi con la leadership reale e sorretta nel modo che sappiamo da Berlusconi. Ma è veramente mutato da questo punto di vista. Chi lo ha messo nero su bianco, e Pansa lo ricorda, è quel Secchi, già direttore del Messaggero, poi del Tempo che non a caso abbiamo visto in talk show, fa parte della compagine civica di Mario Monti ed è passato alla politica. Sempre più questa sostituzione avviene, io credo dia l'impressione di un dibattito politico che poi non cala nelle cose politiche, soprattutto negli organismi della politica, al punto che una domanda concreta che oramai credo dobbiamo porci e che io incomincio a pormi è possibile fare politica senza partiti? E credo che nella sua brutalità, nel suo schematismo, nella sua semplicità, questo sia un problema che il Paese ha di fronte. Siamo in ritardo, o è ancora una volta un anticipo italiano da questo punto di vista? Non so rispondere, ma metto lì l'interrogativo. Io ricordo sempre quando guardiamo alla crisi della nostra politica non dobbiamo dimenticare una cosa, comparativamente al resto d'Europa. Questo è l'unico paese europeo, è l'unico paese al mondo che a far data dal 1989, la caduta del muro di Berlino, ha azzerato tutto il precedente sistema dei partiti di massa. E questo è un dato. Non c'è più il PC, non c'è più la DC, non c'è più il PSI, non c'è più neanche l'MSI. Il partito più vecchio e stagionato, non a caso, è la Lega. E i partiti erano momenti del rapporto tra società civile e istituzioni, momenti della quotidianità. Siamo stati noi italiani negli anni 60 e 70 a coniare anche giustamente l'espressione "il personale è politico". Abbiamo avuto qui tra i nostri relatori l'anno scorso Guido Viale, ha scritto uno stupendo libretto a casa che mi ha regalato, una sorta di samizdat di quei libri che non entrano nel circuito commerciale, ed è probabilmente la più bella cosa che Viale abbia scritto, dove ripercorre la sua vicenda, come la politica fosse entrata nei gangli della quotidianità, al punto che in una serie di pagine bellissime si pone il problema: io ho condotto mio figlio in giro con me in tutte le redazioni dei giornali di sinistra e di estrema sinistra. Che padre sono stato? In che maniera educato? Per arrivare poi a una conclusione che mi sembra altrettanto stupenda, dove dice: ho alla fine capito che è stato mio figlio ad educare me. Non so quanto la cosa funzioni, però dice di una modalità di vivere la politica che i partiti di massa, i movimenti dialettici ed eredi in quel modo hanno rappresentato in questo paese come fenomeno di massa. Pensate cos'erano le feste dell'unità. Adesso come Partito Democratico si sono dovute sospendere. Perché? Perché con le feste dell'unità il partito si finanziava, e adesso invece abbiamo avuto proprio qui a Milano dei buchi enormi susseguenti al fallimento del format, della presenza e della festa. È finita la figura del militante politico che sorreggeva. E questo, badate bene, per quel che significa, in un paese dove Togliatti, non a torto, e in parte diversa anche De Gasperi, accedeva a questo giudizio, senz'altro più di De Gasperi Dossetti, diceva: questa è una repubblica fondata sui partiti. Espressione togliattiana che, cosciente della debolezza strutturale, storica dello Stato, vedeva i partiti venuti dall'antifascismo, i partiti surrogare uno Stato debole. Ecco, quindi qui c'è stata una catastrofe, c'è stato il crollo di una chassis e così via, che ha riguardato non soltanto le ideologie, della cui morte si discute fin dagli anni 50 grazie ai testi di Burr, ma è entrata dentro la quotidianità. In un paese che viveva di politica, dove non a caso si diceva il personale politico, dove il rapporto tra quotidianità ed ideologie, organizzazioni di partito era quotidiano, era veramente vitale. Anche un sacco di letteratura, ma di letteratura non sociologica, pensate alle cose di Calvino, pensate al suo La giornata di uno scrutatore, pensate ai libri di Giovanni Pirelli, quello sul Vanguard, sulla cellula dentro la fabbrica e così via, pensate a Ottiero Ottieri. Noi abbiamo tutta una letteratura che dice come vi fosse una quotidianità, un modo personale di vivere la politica che attraversava i partiti, ne era condizionato ma anche li condizionava. Non c'è più nulla di tutto questo. non c'è più nulla di tutto questo. E allora uno deve chiedersi come si fa politica in questa condizione. Lasciamo tutto surrogare dai media, i quali anche possono fare discussioni in carta patinata quando non gridate, no? Abbiamo visto la politica imitare nei toni i talk show di Biscardi sul calcio, ecco, in molti casi. E però ci sono anche, a me è capitato, guardo sempre ma volentieri la televisione, ma qualche volta la mattina il talk show sulla politica della Sette, con personaggi di tutto, ecco, ma alla fine cosa ne esce per la politica organizzata e quotidiana che pur dobbiamo fare in questo paese? Nulla, è una sostituzione. Ecco, come si fa politica a partire da questa condizione? Io credo, io vengo da un'esperienza, da quei 9 mesi che ho fatto alla segreteria del Partito Democratico, avevo chiesto praticamente una cosa: non vi tocco le rendite di posizioni, i vostri piccoli, lasciatemi costruire il partito. Non è stato possibile, perché gli accordi tra i maggiorenti, le rende, volevano il partito come variabile dipendente del proprio accordo, che prima cosa non fossero toccati questi accordi, e questa era in posizione, e il partito sarebbe dovuto, era impossibile farlo. Quindi ci sono delle cose che stanno dentro la quotidianità della politica, che vivo, che ho vissuto, sulle quali sto incominciando di nuovo a riflettere anche nella prospettiva delle prossime scadenze, e lo dico anche per rapporto a quello che facciamo col Dossetti. Noi cosa facciamo? Facciamo un'azione che è di promozione politica, di acculturazione, di crescita della coscienza, quello che Dossetti diceva ho fatto per tutta la vita. Nella relazione al clero di Pordenone, Dossetti, quando ripercorre tutta la propria esistenza, dice: io non sono mai stato al governo, non ho mai fatto neppure il sottosegretario, che cosa ho fatto? Ho promosso coscienza politica. Proprio è la sua espressione, è la sintesi della sua vita, al punto che io penso che non sia legittimo distinguere drasticamente tra un primo Dossetti politico e un secondo Dossetti monaco. C'è una vocazione che continua in questa riflessione sulla storia nel momento del suo farsi e nel momento del suscitare energie, per cui è il Dossetti che va a Rossena a dire: non ci sono le condizioni per le riforme che vogliamo fare, perché non è all'altezza in questo paese l'opinione pubblica della Chiesa. Questa è la ragione del suo ritiro. Questa è la ragione del suo ritiro. Ebbene, però con un'altra osservazione. Io poi ho trovato, per esempio, andando a Napoli con i primi popolari, quando ero presidente del Partito Popolare, gente che mi diceva: venne Dossetti, appena fatto vice segretario della Democrazia Cristiana, dice: bisogna fare il partito. Dossetti crede nel partito, De Gasperi molto meno. De Gasperi pensa alle istituzioni e pensa che sia sufficiente come cultura quella della dottrina sociale della Chiesa. Dossetti non è affatto d'accordo, è una delle ragioni dello scontro tra i due, vede un partito come educatore, un po' sul modello concorrenziale con il Partito Comunista, un partito educatore del civile, un partito che promuove il civile da questo punto di vista. E mi dicevano i popolari di Napoli, venne Dossetti e ci disse subito: bisogna fare il partito, e per fare il partito bisogna fare una corrente, la mia. Ecco, proprio perché? Perché credeva in questo tipo di strumento, se volete anche con un certo settarismo, per la promozione del... Però Dossetti dice un'altra cosa che mi inquieta moltissimo, ed è questa: Questa crescita non avviene nelle scuole di formazione politica, o almeno avviene anche lì, ma deve avvenire dentro il farsi concreto della politica. E dove avviene quindi nel rapporto tra civile e Stato? Nel partito. Nel partito. Noi non abbiamo più strumenti di crescita, avremmo detto un tempo, tra le masse popolari, dalla base, dal basso, eccetera, della cultura politica. Il talk show te la dà più o meno confezionata e non sappiamo che fare delle nostre forme del politico, con una differenza, lo ripeto, rispetto alla situazione degli altri paesi europei. La Germania ancora CDU, CSU, SPD, si è spostato la Fontaine, è andato nella Linke, morta là. La Francia ha visto il fenomeno del gollismo, che è un fenomeno mediatico all'interno del gollismo, attraverso Sarkozy e così via, poi riassorbito. Noi abbiamo azzerato tutto il precedente sistema dei partiti di massa e stiamo a fare i conti con quelli che Berselli, dicendo del Partito Democratico, e credo però potendo estendere il giudizio a tutto l'arco del paese, abbiamo dei partiti presunti. Berlusconi è un partito carismatico, aziendale e così via, che organizza un certo populismo, che conosce bene come siano fatti questi italiani. Il giudizio di Scoppola mi aveva colpito, cioè, non è mica un'Italia falsa, è l'Italia che c'è. Poi si può discutere sulla verità o falsità di questa Italia, ma lui organizza quella roba lì. Questo era il giudizio di Scoppola sul berlusconismo. Con tutte le procedure che lo obbligano a seguire questo, guardate, vi faccio una confidenza: ci fu un Natale in cui Tony Blair andò a visitare le truppe in Iraq, inglesi in Iraq. Berlusconi sparì per 10-15 giorni, era premier, non sapevamo dove fosse. Si seppe in seguito che era stato in Svizzera a farsi il lifting. Attenzione, la riflessione che feci non è che questo sia un vanesio. Questo è schiavo, sa benissimo quali sono le procedure che lui stesso usa nel rapporto con la gente. Ha bisogno di apparire in quel modo. Ricordo una collega poi passata al centrodestra e grande collaboratrice della Moratti al Ministero della Pubblica Istruzione, che era stata eletta con me nel Partito Popolare nel 1994 e venne sconvolta, eravamo appena entrati alla Camera, dice: ho incontrato Berlusconi, ma sai che è tutto pieno di Cerone? Sì, guarda, devi metterti in testa una cosa, Berlusconi non viene in questo Parlamento per parlare a noi o agli altri colleghi, ma per parlare al Paese attraverso le telecamere, e si tiene sempre pronto. Quel maquillage è una modalità di comunicazione dentro quel tipo di apparato. Ecco, sono cose sulle quali rifletto in questa fase, vedendo l'incapacità finora realizzata di creare partiti. E poi l'interrogativo è: siamo indietro, è stata una catastrofe reale con conseguenze durature questa desertificazione dei partiti della Prima Repubblica, oppure può essere addirittura un nuovo anticipo italiano? Non so rispondere. Però credo che lo interrogativo vada posto, e vi pongo un altro elemento, scusate se sono partito così, perché preferisco fare un po' di politica che non politologia da questo punto di vista. Ero giovedì a Firenze, una bellissima, devo dire, discussione tra vecchietti, un grande costituzionalista che non conoscevo, mi ha veramente colpito, Allegretti, e una donna, non ricordo più manco il nome, storica, fondatissima, sposata addirittura da Dossetti, l'argomento era Dossetti e così via. Chi mi aveva invitato era un gruppo del Partito Democratico che dirige quel quartiere dove eravamo, eccetera, eccetera, che aveva fatto tutto un percorso, alcuni atlisti e così via, e adesso fanno un'attività culturale, e mi parlavano del loro sindaco Renzi. E dicendo i fiorentini incominciano a seccarsi perché lui non c'è più a Firenze, è in giro a fare lì, penso sia anche legittimo da questo punto di vista, visto il ruolo che ricopre, la prospettiva che può rappresentare, che Renzi, al di là del simpatio o no, faccia questo. Però la riflessione che facevo, che proponevo anche a loro, è questa: se c'è una cosa chiara in Renzi è che Renzi è il personaggio più adatto a cogliere un voto che va al di là del perimetro del Partito Democratico. Ricordo un classico, perché poi la politica, come mi ha insegnato Miglio, ha delle sue regolarità, ecco, lo diciamo con il linguaggio di Miglio e Kaschmidt. La DC, ho in mente l'intervista a Ettore Calvo fatta da De Gasperi, notate la data, il 17 aprile del 1948, quindi alla vigilia delle elezioni in cui la Democrazia Cristiana ottiene la maggioranza assoluta. Ettore Calvo lo interroga, e in quell'intervista, prima pagina del Messaggero, ho con me le fotocopie, De Gasperi dice: siamo un partito cristiano sociale, di laburismo cristiano, dice esattamente queste parole, un partito di centro che cammina a sinistra, cammina è il verbo esatto, non che guarda a sinistra, che cammina a sinistra. Scusate, un partito come il Partito Democratico, che è di sinistra o di centrosinistra, dove deve guardare per prendere i suoi voti? O meglio, dove deve guardare per aggiungere quella quota di voto significativo, quella utilità marginale che gli fa vincere l'elezione, se non in quella direzione nella quale guarda Renzi, al di là delle simpatie o antipatie che ci sono. Con un problema però che si ricollega molto bene alle cose che secondo me sono venuto dicendo con un po' di impeto in questo inizio di conversazione, che Renzi ha capito benissimo che per fare quella funzione non deve fare il segretario di partito, se ne tiene lontano. Il che probabilmente dà la possibilità di acquisire quel tipo di elettorato che ti fa vincente, ma lascia ancora tutto scoperto il problema di chi fa il partito, qual è la leadership e quindi qual è il profilo intorno al quale ci si raccoglie. Perché il leader non è il più bravo, se no il leader del Partito Democratico sarebbe Salvatore Natoli. Il leader è un'altra cosa. Il leader è uno che sta lì, che è il punto di riferimento che consente l'identificazione. Non era un grande intellettuale di Vittorio, ma è stato indubbiamente il più grande leader sindacale di questo paese. Quindi, ecco, chi fa la leader? Chi fa il leader? E quindi chi fa il partito? In una fase come questa, al punto che siamo ad aver capito tutti insieme, io lo esplicito, Renzi lo ha chiaro e si muove così, che dobbiamo trovare altri che faccia il partito, che quindi dia un'identificazione sulla parzialità del partito, adesso insisto su questo elemento, e chi invece sia in grado di, guardate che questo è tipico per esempio della politica americana, che ce ne frega a noi del segretario del Partito Democratico, nessuno si ricorda più che chi sia Dean, non mi ricordo addirittura che sia il segretario del Partito Repubblicano, che ce ne importa? Il candidato scelto attraverso le primarie è quello invece che parla meglio anche a quella quota che fa la differenza, che costituisce l'utilità marginale nella corsa alla vittoria elettorale, e in questo senso si spiega anche, al di là del fatto che fosse meticcio, venuto molto nero, cioè Barack Obama rispetto a Hillary Clinton. Non so se voi li avete letti, io sì. Il programma di Hillary era molto più bello, molto più progressista di quello di Barack Obama. Ma proprio quel tipo di programma di Barack era più adatto a cogliere il voto, non di quelli che seguivano i Tea Party, ma di una quota, in un sistema bipolare, di una quota di elettorato che è quella che fa la differenza ad ogni... Noi probabilmente potremo risolvere questo problema della leadership per le elezioni, e non so se a questo punto funzionerà ancora in maniera vincente, ma resta ancora tutto aperto il problema della leadership, della cultura intorno alla quale costruire il partito. E sto parlando del Partito Democratico non perché vi appartenga, ma perché è l'unico partito. Gli altri sono già tutti altra cosa, compreso Michi Vendola, che con un'astuzia diciamo tradizionale è riuscito a portare con la coalizione, alleandosi in Parlamento, una quota che altrimenti di parlamentari non avrebbe ottenuto, e che poi con un argomento tutto sommato politicamente plausibile, non dobbiamo vulnerare il nostro rapporto coi cittadini, coi nostri elettori, dopo il governo di strane intese, ecco, chiamiamolo così, voluto da Giorgio Napolitano, si è portato pure a casa la Presidente della Camera, la sua quota stella, si è ripreso la sua autonomia. È un'indicazione di grande abilità politica, però non fai un partito così. Quindi l'unico luogo intorno al quale si discute, intorno se sia logico ancora fare un partito in questo paese, in che senso? Ecco, io davvero mi chiedo, siamo dopo quella catastrofe dell'azzeramento dei partiti di massa, un ritardo o addirittura un'altra volta un altro anticipo che ci obbliga a pensare nuove forme del qualcosa di analogo al partito e così via? Però questo problema c'è. E questo problema, badate bene, sta alla base della presunzione di partito, uso il termine di Eddie Berselli, che venne tra noi e mi aveva chiesto, quando andammo al break, anzi salutammo, e disse: chiamami un'altra volta. Gli era proprio piaciuto, ecco, l'incontro, dove c'è un partito presunto. Se si discute di un partito, della possibilità di rifare un partito, anche per un osservatore marziano, questo riguarda il Partito Democratico. E qui mi permetto di proporre due osservazioni. Io credo, e ho visto che anche un po' di commenti, perfino mi sono trovato d'accordo con Raniero Lavalle questa volta, in un suo editoriale sulla Rocca, era un pezzo che non mi trovo più d'accordo con lui, e mi sono ritrovato d'accordo anche con l'ultimo, secondo me è da seguire, uno dei più, Gianfranco Brunelli, l'editorialista, il notista politico del Regno, ulivista, che non a caso mi confidava lui, ha litigato da ultimo anche con Romano Prodi e così via, con una considerazione che condenso in questi termini. Si può fare un partito senza una cultura politica di riferimento? Lavalle dice: come potevano meticciare due culture entrambe in fuga da se stesse? Brunelli dice: in fondo il Partito Democratico non ha cercato nulla di tutto questo, ha ha semplicemente condotto in termini di continuismo mascherato le diverse metamorfosi di un PC che non è stato in grado di uscire da se stesso. E l'apporto dei cattolici democratici, della sinistra democristiana, dei popolari, di quelli che venivano dalla Margherita, ho fatto tutti i passaggi, è stato un apporto semplicemente brutalizza, Brunelli, io in genere lo faccio con molto più delicatezza, posti contro presenza. In effetti togliamo il livore brunelliano, togliamo il giudizio morale o moralistico, in effetti le cose sono andate così, si è pensato che per salvaguardare una cultura minoritaria là dentro fosse opportuno una logica condominiale, ci riserviamo alcune posizioni. Non ha funzionato perché il riservare alcune posizioni ha finito per ingessare i rapporti nel partito e per svuotare le medesime correnti dall'interno. Quindi questo è dimostrato che non funziona, devi trovare un'altra strada. La quale il problema è aperto, credo sarà un problema aperto anche nel prossimo congresso, per il quale però, vi richiamo quello che ho detto poco fa, secondo me già si evince una cosa, la dicotomia tra la leadership adatta a vincere le elezioni, a parlare a tutti gli italiani o alla parte più vasta, e la segreteria del partito. Americana come soluzione? Può essere. Cosa sta dietro al secondo elemento, sul quale già nel libro ho cercato di riflettere in termini sturziani, perché credo che qui Sturzo sia ineliminabile per tutti. Il partito è parte. Sturzo rompe col cattolicesimo tradizionale e non solo tradizionale, facendo il partito. La frase che usiamo in termini di propedeutica alla laicità, il partito è parte e quindi è combattimento, è battaglia, è divisione, la religione è altra cosa, deriva da qui. E Sturzo fa un partito e vedi caso non lo fa per i cattolici, ma si rivolge ai liberi e forti, e fanno parte del partito coloro che fanno riferimento al programma. Non c'è nessun certificato di battesimo, che era battuta pur simpatica, che diceva la pira, no? Io sono democristiano, non ho la tessera, ho il certificato di battesimo, no? Poco laica come affermazioni e retro rispetto a Sturzo. Sturzo fa questo, ma c'è l'altro elemento che ci riguarda e sul quale ho visto che alcune riflessioni in questi giorni intorno al tema che sto affrontando, quale partito democratico, perché ripeto è l'unico partito che riprova questo tipo di strada, è il discorso centralissimo nella politica sturziana del limite. La politica parte da un limite e dal riconoscimento del suo limite. Io faccio un partito, so di interpretare una parte, poi cerco di ottenere il massimo di consenso, e però è da qui che si parte. Guardate, questo è un problema che riguarda sia molto dall'interno la vicenda del Partito Democratico, come quella anche del Movimento 5 Stelle. Dove sta il problema? Che cosa fa problema da questo punto di vista? Partiti, non solo caccia il partis, come si diceva ancora per la Prima Repubblica, che cercano di allargare al massimo il proprio consenso, ma partiti totalmente aperti a tutta la società civile. In fondo anche l'idea di partito che mi sfugge il termine, tendenzialmente maggioritario, l'idea veltroniana è un'idea che schiaccia il partito sulla società civile, è più che un catch all parties, è proprio il tentare di interpretare tutto. Io credo che questo vada assolutamente messo in discussione. il partito sceglie un proprio punto di vista e da lì si rivolge alle diverse, e da lì media, non è che in camera a questo. Questo è un problema anche di Grillo. Grillo, in termini di protesta, ha preso la protesta dovunque venisse, e questo però gli ha impedito, al di là dell'intelligenza politica, di muoversi. Perché se ti sposti in un senso, perdi la parte che è arrivata al Movimento 5 Stelle lasciando Berlusconi, se ti muovi nell'altro perdi la parte. Non è solo questo, secondo me, poi, che funziona dentro. La paralisi, il congelamento in frigorifero dei voti di Grillo, anche se la cosa poi viene presentata in termini di sublimazione: noi siamo altro e il Parlamento deve diventare tutto grillino, laddove la politica ha sempre insegnato che quando hai due avversari, chiunque tu sia, ti colleghi con uno per battere l'altro e poi te la fai col tuo compagno di strada o amico di coalizione che ti ha consentito di battere il primo avversario e contendente. Non vedo altra soluzione interna alla lotta politica, le palingenesi, aspettare, è come se dappertutto ci fosse l'albero storto della natura umana, salvo che nei grillini, e questo possa raccogliere attorno a loro l'unanimità tendenzialmente del paese. Però guardate, questo mette in crisi una certa modalità del partito. E qui io aggiungerei anche un'altra cosa, poi mi fermo su questo e dico due cose perché mi sono servito delle riflessioni che ho fatto nel libro, ma ho preferito partire, vista anche la condizione, per come ci muoviamo in questa fase, da questa osservazione ovviamente opinabile, intorno alla quale però sto riflettendo anche con altri per vedere come muoversi, perché poi la politica non è soltanto fare i corsi di formazione, bisogna tenere distinte le due cose, però c'è da fare un partito, c'è un congresso, come ti muovi? Cosa fai? Perché se no resta sempre un discorso soltanto propedeutico e così via. La politica non patisce, non è una politica alla maniera di Dossetti, anche se mette al primo posto la crescita della coscienza politica. L'altro discorso che abbiamo da questo punto di vista, e che si ricollega tutto sommato, secondo me, al discorso del partito vocazionalmente maggioritario, discorso fatto a Orvieto e che propiziò da subito la caduta del secondo governo di Romano Prodi, se ricorderete. Poi le cose si tengono anche da questo punto di vista. Ebbene, è il discorso sul partito riformista. Io devo dire che ho sempre più difficoltà a dare consistenza, a capire cosa stia dietro queste etichette, questa vocazione. Quale riformismo? Tra Fassina e il giuslavorista milanese, sempre sulle cronache, che affinità ci sono? Non dico che bisogna per forza contrapporli, ricorderete che facemmo un bel incontro con Tito Boeri e Luciano Gallino, sono anche dialettiche, eccetera, eccetera, però mi sembra che non c'è, soprattutto senza farla tanto lunga e vedendo qual è stato l'esito da una parte di Tony Blair, Giddens, la terza via. Non ne parla più nessuno. Forse l'ultimo luogo in cui la ricerca del riformismo è drammaticamente, perfino accoratamente aperto, ho letto alcuni suoi ultimi interventi, è la Germania con Ulrich Beck. Probabilmente qualcosa di più, ma questa evocazione del riformismo. E lui dice: abbiamo fatto un partito riformista. Sì, che significa? con poi la contraddizione interna, che i riformismi che si sarebbero dovuti incontrare si premuravano subito di dire: io non voglio morire socialdemocratico, io non voglio morire democristiano. Allora, tenti un incontro con quel riformismo o con la sua estenuazione, il suo scacco, lo zombie di quel riformismo? Anche questo è un problema che alla fine io sono, come dire, disponibile a fare un discorso su, ma su quali contenuti, quali sono gli elementi, perché il riformista si è dichiarato dall'inizio alla fine Mario Monti, ad esempio. Ed è sicuro che non mi metterei all'interno di quella componente. Quindi lei abbiamo, e anche qui, e quindi io credo che bisogna ritornare a questo concetto di limite. Il partito ha un punto di vista parziale e si rivolge a tutta la società. Questa idea di assumere tutte le tensioni, le tendenze, eccetera, eccetera, io credo sia crollata, e probabilmente con questo mi chiedo se non sia entrata in crisi anche l'idea che poi è veltroniana. Questo partito alla fine è rimasto un partito di allure veltroniana, dove il veltronismo mi sembra una grande capacità di alludere agli scenari, al moderno, dove è difficile poi trovare la radice vera. Dove poi è difficile trovare la radice vera. Mi fermo qui e dico un paio di altre cose, invece che fanno più riferimento alle riflessioni che stanno dentro il testo. La prima ovviamente è quella che mi ha portato anche al tema, al titolo: politica antipolitica. L'idea che propongo, sulla quale ho cercato di riflettere, è questa: come sempre il campo di Dio e il campo di Satana sono il medesimo. Il campo della politica è lo stesso campo dell'antipolitica. Lì si gioca la partita. I populismi, tutte queste forme che chiamiamo antipolitica, più facili ad esempio quelle degli occupati. Non occupai Partito Democratico, lì non c'entra proprio niente l'antipolitica, anzi è una lotta politica da cortile, ecco, per alcuni versi, perfino paracorrentizia o dentro la visione del cambio generazionale, ecco, non c'entra niente con la... Ma gli occupai in giro, una serie di movimenti, di tensioni, eccetera, sono state definite antipolitica. La prima osservazione che io faccio è questo: siccome il campo è il medesimo, il confine tra politica e antipolitica è un confine poroso, non è segnato una volta, ed è percorribile nei due sensi, nel senso che l'antipolitica può diventare politica e l'antipolitica può diventare antipolitica. Ecco, mi importava anzitutto a cercare di capire, chi come al solito ha capito in anticipo era quel destro maledetto di Kashmir. Tanto è vero che vedendo le insorgenze dell'antipolitica lui aveva creato un'espressione da noi storpiata, usata malamente in senso estensivo del linguaggio. La politica è quella che noi chiamiamo politica, tutto il resto lui lo definisce il politico. Questa è la definizione che già Carl Schmitt dà. Noi poi abbiamo usato il politico nel dibattito, eccetera, eccetera, in maniera estensiva e così via. No? Per Carl Schmitt, del politico al maschile, almeno nella nostra traduzione, fa parte anche l'antipolitica. È il medesimo. Il politico comprende tutto, poi dentro il politico hai la politica, è quella che noi chiamiamo antipolitica. Non è il gusto delle distinzioni, però per evitare confusione, capire che cosa. Il che vuol dire una cosa, quindi, che l'antipolitica non è destinata per natura e per radice a restare sempre tale. è in attesa molto spesso di qualcuno che la interpreti politicamente. Se tu non la interpreti, verrà interpretata contro di te. Siamo al solito Hegel che uso come una giaculatoria: sempre la politica nasce da quel che politico non è, suo compito è dargli forma politica. Anche qui siamo nel campo. Ecco. Quindi noi abbiamo una grande espressione del politico oggi con quegli elementi che chiamiamo di antipolitico. Per guardare un po' dentro l'antipolitico ho fatto tre tripartizioni. L'antipolitica è quella che trovate in quei movimenti che si dichiarano fuori, in populismi talvolta anche violenti o comunque che muovono al di fuori esplicitamente della politica tradizionale e anche riformata. Vi è una seconda forma però di antipolitica sulla quale io credo bisogna richiamare l'attenzione perché ci riguarda anche da vicino in questo paese, ed è l'antipolitica che si annida nei luoghi deputati del politico. I partiti che hanno comminato scomuniche di antipolitica molto spesso lo fanno da luoghi interni di antipolitica. Qui mi servo dell'autorità di Hannah Arendt sulla rivoluzione, ultimo capitolo, dove Hannah Arendt, scrivendo negli anni 60 da Princeton, dice: spesso l'antipolitica si annida nella politica laddove i percorsi di carriera, di professionalità diventano prevalenti e quanti esaustivi. A quel punto, e cito a memoria, ma insomma quasi letteralmente, non serve più il curriculum, la professionalizzazione politica, cioè basta l'astuzia del buon piazzista. Questa è la rente. Quindi spesso la politica sta anche là dove vengono confezionate le scomuniche nei confronti dell'antipolitica che sta fuori. La stessa cosa la ritrovate per quel che riguarda i sistemi dell'est, ad esempio Milovan Gilas, la categoria della nuova classe, il grande revisionista jugoslavo nei confronti di la nuova classe che si crea è questa roba qui. C'è un'intervista anche molto bella di Gorbaciov, il quale, riflettendo su il perché la perestroika ha fallito, diceva questo: perché nel Partito Comunista c'erano posizioni molto dignitose e così via, però l'apparato era quasi tutto fatto da carrieristi antipolitici. Quindi, se c'era un sistema tutto politicizzato, ideologizzato, partito unico e così via, era quello, anche l'antipolitica può allineare. Mi sono poi sforzato, anche riflettendo in particolare sulla condizione italiana e sulla mia anche esperienza sull'associazionismo e il volontariato. Non dimenticate che uno start del volontariato italiano è una riunione degli anni 80 a Firenze, in cui Acli, Arci con Monsignor Nervo ci troviamo e diamo il via. Poi ci sarà quella esplosione, grazie a Dio, incontrollata, incontrollabile, però qui c'è la possibilità che anche dentro il volontariato si annidi l'antipolitica. Quando in particolare nel rapporto con le istituzioni, con un assessore, col potere economico, chi guida, chi gestisce, chi fa del volontariato in termini di dirigenza e così via, è tentato. Io questa tentazione da presidente delle ACLI l'ho provata, quindi dico di una cosa che è anche frutto di esperienza e che ho visto anche poi generalizzata: pur di avere più fondi, quindi più potenza, più capacità di intervento per la propria organizzazione, abbassa il profilo riformatorio, ossia riduce la ragione sociale per la quale l'associazione volontaria è cresciuta. Questa è una forma di antipolitica. Lo dicevo scherzosamente ai miei, spesso un volontario incontra troppo presto un assessore, il quale non ha in mente di migliorare o allargare il servizio, ma di ridurre i costi. E allora il volontario serve di più in questa funzione parastatale di ambulanza, serve di più, è conveniente rispetto a posizioni invece più qualificate dal punto di vista professionale, se non qualificate anche più burocratizzate, se volete. Però il discorso non cambia. Quindi quello che mi importava dire da questo punto di vista è proprio questo. Le forme dell'antipolitica sono molteplici, e però l'intreccio con la politica esiste, è possibile, soprattutto il confine tra politica e antipolitica non è un confine segnato una volta per tutte, è un confine poroso attraversabile. La palla ritorna alla politica. E in fondo io sostengo anche in questo senso, rispetto alle ultime elezioni, che tutto sommato, sì, abbiamo perso 6-7 punti in percentuale rispetto alle elezioni precedenti, ma che abbia votato il 75% degli italiani, che una parte abbia votato con rabbia e in termini di protesta, è comunque una domanda che l'italiano fa ancora alla politica. Tra tante cose che possono preoccupare, questa è una buona notizia. La notizia diventa meno buona se si guarda alle capacità della politica di rispondere e alla voglia di rispondere, dove tutte le incrostazioni, il porcellum, tutto questo dicono, tu l'hai ricordato, quella che è una mia convinzione. Noi ci troviamo di fronte nel nostro paese a questo fenomeno della casta, che oramai è una categoria del politico italiano. Era una battaglia giornalistica di Rizzo e Stella. La casta rappresenta esattamente il processo di un ceto politico che, pur di perpetuarsi, ha rinunciato a essere classe dirigente. Questo la gente lo ha capito, è contro, per questo è anche contro i costi della politica, anche se alcune volte i costi della politica non sono in grado di dar nessun respiro all'economia del paese, o molto poco, però sono essenziali per una cosa. Sono essenziali a che la classe politica recuperi quel minimo di dignità che le consenta di governare. Questo è il vero discorso intorno alla casta. Anche se metti tutti i parlamentari a pane e acqua, non è che risolve il problema del debito pubblico del paese o hai i fondi per implementare l'occupazione giovanile, ma senza di questo questa classe politica non è più in grado di governare. E infatti i provvedimenti che hanno giustamente questo senso, si è capito, e al di là della propaganda, delle furbizie, di tutto questo, però insomma è la direzione nella quale muovere. Io credo che intorno a questo bisogna assolutamente riflettere. Due cose conclusive. Primo, nelle discussioni intorno al destino del partito e dei partiti in questo paese, che poi riguardano una cosa essenziale. Dove trovi la classe dirigente? Questo è un paese privo di classe dirigente. Abbiamo saccheggiato sia per il Quirinale come per Palazzo Chigi la Banca d'Italia. La Banca d'Italia ha un governatore, se vogliamo mettere sempre sul piano del moralistico, della casta, che guadagna 4 volte Bernanke, ossia il governatore della Fed. Ha più dipendenti della Banca d'Inghilterra, ha qualcosa come 2000 consulenti, non con stipendi di fame. E però con tutto questo, l'ho detto è stato l'ultimo luogo, l'ultima miniera di classe dirigente a livello apicale per questo paese, o almeno di una parte. Perché produce laddove l'industria produce molto meno. Un tempo la gente che veniva dall'IRI, dall'ENI erano gestibili, governo, sottogoverno, eccetera, erano classe dirigente. Ci sono più. E la Banca d'Italia, con queste cose, con qualche aspetto castale che non ho taciuto, è stata l'ultima mia. E noi abbiamo il problema di dove? Ecco un problema che riguarda il partito. Oh, per carità, secondo me è una soluzione nel buon senso, perché poi la prassi e la pratica ti obbligano. Noi abbiamo cercato di ridurre, in presenza di queste formazioni del in assenza di partiti, abbiamo fatto una cosa che era probabilmente l'unica e che ha avuto una sua saggezza: ridotto le distanze tra la politica e l'amministrazione. Quantomeno l'amministratore un suo tirocinio lo fa, uno che ha fatto l'assessore, li prendi da lì. Infatti non a caso abbiamo avuto movimenti dei sindaci e la figura di sindaco, da Renzi a Camparino eccetera eccetera, regge da questo punto di vista, ossia è una via alla francese. Secondo me in Francia nessun leader è tale se non l'ha fatto prima il sindaco della sua città. Anche noi abbiamo, e questo credo sia stato la stessa leadership di Renzi ha dietro l'ANCI, l'associazione dei sindaci, cioè quel Del Rio, sindaco di Reggio Emilia, che non a caso ha fatto ministro. Non nasceva solo così, o per la capacità di colloquiare dentro i media. C'era dietro questo, dal punto di vista dell'organizzazione politica, l'ANCI, i sindaci, e qui è una via che abbiamo percorso. C'è un'altra via che mi convince molto meno, qui so di fare contento Salvatore, la sento spesso ripetere anche dal nostro comune amico Massimo Cacciari. Manca il carisma, insomma l'evocazione del fatto che i partiti non funzionano e così via, la personalità carismatica. Può essere, a me fa qualche problema. Tutta la testardaggine a lavorare intorno ai partiti, vedersi se è per evitare quelle soluzioni che discendono da un carisma e quindi dalla sì, puoi trovare il decisore nello stato d'eccezione, tutte queste belle cose qui che conosciamo tutti, però perché se a quel punto il rimpianto è perché non ci abbiamo un Berlusconi di sinistra, anche se Berlusconi poi quanto a leadership secondo me è abbastanza discutibile. Ha indubbiamente questa grande capacità mediatica, è un grande pifferaio che ogni volta poi, però insomma alla fine anche gli italiani che lo votano che lo votano nonostante o grazie al bunga bunga, tutte queste cose sanno che è come se Pulcinella venisse a raccontarci che l'oro dei Nibelunghi l'ha nascosto lui nelle acque del Reno, quindi dal punto di vista poi dell'affidabilità politica c'è una carenza evidente. C'è questa grande. E vedete che il personaggio così compreso, a me sembra molte volte adesso quando lo vedo con la giacca, sempre il doppio petto, la camicia nera aperta sul petto, quella, il cappello, è la figura di. Sono le fotografie di Mussolini liberato al Gran Sasso da Scorzani. Proprio lui cerca di. Però è una recita. È una recita durata 20 anni. Anche per mancanza di suoi. Però ecco, io non credo in questa evocazione anche a sinistra, a centrosinistra, in chiave di democrazia, che a quel punto non sarebbe più partecipata nella evocazione della personalità carismatica. Ecco, no, non mi sento di spendere energie proprio per le cose che facciamo, per come ci siamo mossi e come andiamo, da questo punto di vista. Un'ultima cosa sulla quale vorrei richiamare l'attenzione, e finisco qua, è questa. Mi chiedo, anche rispetto ai sistemi elettorali, a tutto quanto è avvenuto, se non dobbiamo rivedere la priorità che abbiamo assegnato dal 96 in poi al concetto di governabilità. Certo che ci vuole la governabilità, però in mente anche un po' di genealogia non disturba in questi casi. Governabilità è un concetto immesso nella politica mondiale a metà degli anni 70, esattamente 1975, con la riunione di Kyoto dalla Trilateral Commission. Il discorso sulla governabilità viene fatto da Huntington, quello dello scontro di civiltà, da Huntington. In Italia il discorso sulla governabilità è generalizzato e messo nella pubblicistica da un libro con la prefazione di Gianni Agnelli. E allora si coniò, anche qui noi abbiamo una memoria cortissima, un termine dentro il discorso al governo che riguardava l'Italia, e si parlò di anomalia italiana. Il discorso sulla governabilità da dove partiva? Esiste nel mondo un eccesso di democrazia. Ora, perché ho evocato questo? Non perché dico, è un concetto che nasce a destra, non lo uso, sbagliato secondo me. Se funziona, anche se l'hanno inventato a destra, no, i concetti che usiamo sono sempre innocenti. Però io credo, però, una riflessione, perché poi hai pensato tutto i sistemi elettorali eccetera, io credo che intorno a questo anche una riflessione vada fatta. Ma per fare queste cose, ed ho finito, diventa imprescindibile il discorso sulle forme del politico, sul partito, chi lo fa, come lo si fa in questa fase, cosa vuol dire fare un partiti plurali, come si disse, tutte queste cose qua. In effetti c'è ancora questo tipo di evanescenza, e credo che soprattutto quando si evoca il congresso poi si cerca sempre a dilatarlo, a trovare reggenze, a fare cose, perché non si sa come fare. Ed io credo che un discorso quindi che riporti alle culture politiche, a uno sforzo in questo senso, no, non abbiamo più nulla che assomigli, che so, al codice cosiddetto di Camaldoli, a cose di questo genere. Probabilmente, ecco, il dedicare per questa politica un po' più di tempo alla riflessione e alla ricerca è cosa che attiene molto direttamente ai suoi esiti e anche ai suoi esiti in termini pragmatici. Ecco, questo almeno l'interrogativo che mi sembra che da queste riflessioni che ho cercato di fare emerga, ed è un interrogativo intorno al quale non a caso ci stiamo arrovellando, non ancora ovviamente risolto, ma probabilmente no. Non c'è altra strada, ecco, per una democrazia che voglia essere governante che affaticarsi anche intorno a questi problemi. Ho finito.